Allora, io ho scelto di leggere e di, in qualche misura, di approfondire, di commentare una parte degli Atti degli Apostoli che ha un suo particolare significato. E cioè sono i capitoli dal 10 in poi che in qualche modo segnano nella presentazione che fanno gli Atti degli Apostoli, segnano una sorta di svolta nella comunità degli Apostoli e di coloro che erano con gli Apostoli. Io vorrei accostarmi con voi a questi testi all'insegna di ciò che questi testi rappresentano. Rappresentano una fatica che noi potremmo chiamare fedeltà nella creatività, oppure rovesciando, creatività nella fedeltà. E cioè gli apostoli si sono trovati a dover affrontare situazioni che erano nuove rispetto a ciò a cui si erano in qualche misura abituati attorno a Gesù. E nell'affrontare questo hanno dovuto in qualche modo fare leva, appoggiarsi su molti spunti che venivano certamente da ciò che loro avevano visto e avevano vissuto accanto a Gesù, ma anche con un margine di rischio. Era il rischio della novità e dell'imprevedibilità di ciò che si sceglievano, perché andavano, come si suol dire, a mare aperto. Allora, gli Atti degli Apostoli, giusto così per preparare questo capitolo decimo che leggeremo oggi, gli Atti degli Apostoli sono scanditi in certo qual modo da una serie di tappe che portano al capitolo decimo. Queste tappe sono per certi versi quasi un presagio, nel senso che ciò che avviene poi nel capitolo decimo è preparato da piccoli passi che magari quando venivano fatti non si sapeva dove avrebbero portato, ma che infine poi sfociano in quel primo grande punto d'approdo che è il testo contenuto nel capitolo decimo. Poi ce ne saranno ancora altri punti d'approdo, ma quello del capitolo decimo è senz'altro fondamentale. È inutile dire che noi quando ci accostiamo a questi testi siamo degli autori che vengono da una civiltà completamente diversa da quella che, non completamente, insomma assai diversa da quella che è rappresentata da chi ha scritto questo testo, cioè Luca, il quale Luca non aveva gli interrogativi prioritari che abbiamo noi certe volte quando ci accostiamo a un testo. Noi siamo tutto sommato, come è noto, siamo delle persone che esercitiamo fiducia soprattutto sui dati di carattere scientifico, storiograficamente anche parlando, fondamento scientifico di ciò che noi stiamo via via dicendo, date, localizzazioni geografiche, riproduzione tendenzialmente quasi indiretta o letterale di ciò che viene detto. Abbiamo cioè una specie di fiducia fiduciale in un certo senso, che lì stia il massimo della comunicazione della verità. Luca invece ha una mentalità assai diversa. Ritiene che ciò che si è acquisito come attraverso canali di esperienza reale, come verità, sia così importante da dover in qualche misura influire nella narrazione dei fatti. E questa specie di feedback che ha sui fatti, l'esperienza che si è vissuta e il risultato che se ne è ottenuto, fa sì che essi vengano in qualche misura omogeneizzati e portati, in qualche modo forzati, quasi certe volte, forzati a convergere verso il punto d'approdo. Potremmo dire che in un certo senso, adoperando il linguaggio della filosofia classica occidentale, che la causa finale è la causa principale rispetto alla causa efficiente. adoperando un termine così del linguaggio di un certo tipo di filosofia occidentale, la causa finale è la causa preminente. E allora, dunque, vediamo un po' di pazientemente accostarci a questo testo, poi come è, mi pare non solo consuetudine, ma è d'obbligo fare quando c'è un'impostazione tipo lezio, a un certo punto mi fermo e leggiamo direttamente il testo, tutto quanto, e poi io ritorno su questo testo e lo commento. Ma ciò che invece non è possibile leggere sono tutti i capitoli precedenti. Allora, a questo proposito io vi lascio un breve profilo in modo che ci accostiamo poi alla lettura diretta. Vediamo dunque. E intanto c'è tutta una prima parte degli Atti degli Apostoli, sono 28 capitoli, non sono tanto lunghi ma non sono neanche tanto brevi. Anzi sì, vi consiglierei di leggere alcuni capitoli che di solito non si leggono quasi mai. Ci sono i capitoli dal 21-22 fin verso la fine. Quando Paolo, forse io sono molto interessato a questo perché a me piace molto la civiltà romana, Paolo si confronta con l'ordine giuridico romano. Centurione, poi c'è il tribuno, poi c'è il governatore, e poi c'è quello che gli succede, un altro governatore, e poi c'è il tribunale di Gerusalemme. È un confronto serrato con le istituzioni giuridiche e penali del tempo. E poi nella seconda parte di questi capitoli, ve li dico perché noi faremo soltanto due o tre capitoli centrali, ma poi ci sono le zone ampie prima e zone ampie dopo. Poi ci sono in seguito alcuni capitoli che fanno parte non del confronto con l'assetto potente, interessantissimo, giuridico penale romano, ma c'è il confronto con quello che noi chiameremmo il pellegrinaggio, sì, questo veramente giubilare di Paolo, il viaggio in nave a Roma dall'Oriente. Cosa significava allora andare sotto scorta, accompagnato da una scorta militare, d'obbligo per un cittadino romano, una scorta militare, andare al tribunale, l'appello a Cesare, andare al tribunale di Roma. E qui c'è l'avventura del naufragio, l'avventura della convivenza sulla nave, tutto ciò che capita, poi lo sbarco, e poi si riparte, e poi infine l'approdo. Queste parti degli Atti degli Apostoli sono abbastanza ignote. Se io dovessi parafrasare, in un certo senso, abbiamo qui l'esempio di un pellegrinaggio a Roma, di primissimo stampo. Paolo in viaggio verso Roma e tutto ciò che gli capita nell'intertempo. E così si tronca poi con l'arrivo a Roma, si troncano gli Atti degli Apostoli, con breve note sommarie che probabilmente farebbero desiderare che ci fosse veramente di lì, no, una nuova parte degli Atti degli Apostoli. Non ce l'abbiamo proprio, non ce l'abbiamo più. Allora, prima dei 10 ci sono dunque 9 capitoli. Questi 9 capitoli sono contrassegnati da 8, un blocco di 8 capitoli che in qualche misura sono tutti gravitazionalmente incentrati su Gerusalemme. Si vede la forza d'attrazione che Gerusalemme aveva per la prima comunità dei discepoli di Gesù. Non si muovono di lì proprio. Per 8 capitoli sono lì che girano attorno al Tempio, il portico di Salomone, il Tempio, il portico di Salomone, l'arresto, poi discussione, eccetera. Sono, gravitano attorno al Tempio di Gerusalemme. E questo sarebbe anche una parte molto interessante da esaminare, cioè dico sarebbe molto interessante da esaminare perché certamente si prefigura come, io lo definirei così, come il viaggio attorno alla propria tradizione, senza uscirne, cioè muovendosi dentro però, e questo è interessante, un viaggio intorno alla propria tradizione ma muovendosi dentro. E questi 8 capitoli presentano la Chiesa di Gerusalemme nelle sue varie vicissitudini interne, il confronto con evidentemente l'opposizione di coloro che hanno la tradizione ebraica, specialmente i Sadducei, e poi C'è però già anche qui in questo primo otto capitolo un presagio, al capitolo ottavo, quando noi troviamo un fenomeno che di per sé potrebbe passare inosservato, ma un suo significato ce l'ha pure. Vediamo, nel capitolo ottavo, cioè scusate, mi sbagliavo, nel capitolo sesto, viene l'esigenza di, episodio abbastanza noto, l'esigenza di scindere all'interno dell'attività degli apostoli, scindere un'attività che propriamente noi chiameremo di evangelizzazione primaria e poi un'altra di effetti in qualche misura derivati dall'evangelizzazione, cioè quello che noi chiameremo oggi la proiezione esterna nel sociale della Chiesa, vale a dire l'istituzione di questi sette nuovi incaricati del sostegno nella comunità di coloro che hanno bisogno di sopravvivere, quindi sono le vedove che hanno bisogno di appoggio, presso cui era scoppiata una discussione circa il fatto che erano privilegiate quelle che venivano dal popolo ebraico, mentre invece in Gerusalemme, città allora già internazionale anche nello stesso ebraismo, quelle che invece venivano dal mondo ellenistico erano in qualche misura snobbate. Qui nasce, dicono gli Atti degli Apostoli, noi vorremmo chissà quanti particolari, nascono delle questioni e talmente gravi che gli apostoli a un certo punto, scattando il principio del principio pericolosissimo per trattare in modo disuguale nella carità, non si tratta quindi anche poi di discorsi di fede di fondo, ma nella carità trattare in modo disuguale le vedove, decidono, ecco questo è il primo presagio, decidono di nominare degli incaricati per l'aiuto caritativo a queste vedove che hanno bisogno di supporto materiale, sette persone che saranno poi quelle che daranno il via a quella che sarà l'istituzione dei diaconi, e queste sette persone sono tutte persone, che ripeto è significativo, tutte che portano un nome greco. Questo è il primo grande segnale di una apertura, chissà quando sarà costato questo, e di nuovo qui ci manca tutta la documentazione del travaglio della cosa. Notate che la differenza tra coloro che erano di stirpe ebraica e coloro che invece erano ebrei ma provenienti dal mondo circostante era una differenza piuttosto seria, molto maggiore di quella che abbiamo noi rispetto agli immigrati. Questo deve essere chiaro nel tempo, molto più grande. Qui mi verrebbe, frenatemi perché a me verrebbero durante queste letture, mi verrebbero delle indicazioni, direi, di attualizzazione che sono un po' da frenare. Se vedete che ne faccio troppe, fatemi dei segnali di insofferenza. Allora, noi che stentiamo a creare dei preti di altre etnie che abbiano in mano già le nostre parrocchie nella nostra città, come questa storia qua, che abbiamo una difficoltà molto grande perché non abbiamo fiducia, questi non sono abituati al nostro tipo di mondo, in Gerusalemme, con le tensioni che c'erano allora su queste questioni, riescono a trovare sette persone, non sono poche, sette persone deputate ad un'opera così importante che è la proiezione esterna della carità nella comunità cristiana, e le scelgono tutte con nomi greci. Non scelgono degli intermediari come noi che facciamo gli incaricati della Caritas o quelli che si incaricano degli stranieri che vengono qui da noi, ma li nominano stranieri in quel senso, ben inteso. I nomi sono eloquenti, sono tutti greci. E questi sono Filippo, che vuol dire amante dei cavalli, perché si chiama così, poi Procoro, lasciamo perdere il significato, Nicanore, questo è il nome di Timone, Parmenas, Nicola, tutti nomi greci, e poi naturalmente Stefano, che vuol dire incoronato, era un nome imperiale questo, era un nome dato da un genio importante, questo nome è un nome un po' di omaggio agli imperatori. E Stefano sarà un po' il prototipo di questi grandi personaggi, e sarà colui che negli Atti degli Apostoli, nei capitoli successivi, darà l'esempio più ampio, di portata più ampia. Vi dico anche qual è il capitolo, sarà il capitolo 7, quasi tutto quanto, dal versetto 2 fino al versetto 53, in un capitolo lunghissimo, una parte lunghissima di quel capitolo, farà quello che noi diremo con i termini moderni, una specie di teologia della storia, rilegge tutta la storia dell'Antico o del Primo Testamento, lo rilegge in funzione di anamnesi in vista di Cristo. Molto bello questo, è un capitolo che naturalmente è proprio l'esempio di ciò che vi dicevo io prima, vale dire che la causa finale aiuta a rileggere, fa rileggere in un certo modo la storia precedente. Allora, questo è il primo grande presagio da non sottovalutare, perché è stato un gesto di grande coraggio questo nella comunità primitiva in Gerusalemme, scegliere 9 semi stranieri a guidare una parte fondamentale della Chiesa. Poi ecco che compare un altro dopo Stefano, che viene, dopo il discorso viene poi martirizzato, un discorso di testimonianza di fronte al Sinedrio, ecco che compare l'altro grande diacono, chiameremo noi, questo nominato, che è Filippo, al quale Filippo compie un gesto anche qui coraggioso, molto coraggioso, se ne va in Samaria, perché dopo l'uccisione di Stefano, di cui nota il capitolo ottavo, versetto primo, era testimone Paolo, partecipava a questa uccisione per lapidazione di Stefano. E, tra parentesi, Paolo ritornerà diverse volte su questa sua parte della sua vita. Ci farebbe forse soffrire pensare, se non fosse Paolo a dire di se stesso questo, che egli è stato un torturatore. Lo dice, io ho torturato i prigionieri perché rinnegassero. Li ho torturati. Impressionante questo, lo dice Paolo in un passaggio della sua autoriflessione, che fa 3-4 volte nel corso delle sue lettere e anche durante gli apostoli, quando vengono riportati i suoi discorsi, fa un'autocritica in se stesso. E aggiunge tutte le volte qualche particolare. E una volta aggiunge proprio questo particolare sconcertante. Sono stato uno, ma era la prassi del tempo. Imprigionato, costretto a torturarla perché rinnegassero la fede in Gesù. Quindi fuggono dopo l'uccisione di Stefano in varie parti, e questa fuga propizia il fatto che si entrano su un terreno minato. Devono fuggire per sicurezza in Samaria. E Samaria, tra appunto la Giudea sotto, la Galilea sotto, la Samaria in mezzo, la Samaria era la terra, noi potremmo dire, degli scismatici, con l'adoperare un termine post-cristiano, coloro che in qualche misura avevano un fondamento tradizionale identico, diversi libri del Primo Testamento erano assolutamente comuni, ma altre parti non lo erano, e alcune parti erano totalmente rigettate da questa componente come non facenti parte. Esistono ancora oggi i documenti della Bibbia samaritana, ci sono questi testi, chi va in questi luoghi li trova. Ora Filippo va in questo territorio e compie anche lì un gesto che per noi sembra essere un gesto, cioè considera queste persone come persone a cui rivolgere il messaggio di Gesù. Anche qui non deve essere sottovalutato, perché il testo del modo con cui egli opera riecheggia una profezia di Isaia. Se volete prendere Isaia 56:1-8, nella ministero di Filippo si vede quasi in qualche modo configurato, perché Isaia dice che verrà un tempo in cui si annuncerà quello che è il patrimonio religioso di di Israele sarà annunciato ad eunuchi e stranieri. Eunuchi e stranieri. Anche qui le contestualizzazioni sarebbero micidiali. Sarà annunciato ad eunuchi e stranieri. Evidentemente l'apostolato di Filippo è all'insegna di questa grande profezia. E difatti egli annuncia a persone che sono nell'ottica di Gerusalemme, sono straniere, scismatiche, lontane. E c'è una comunità che si viene sviluppando all'interno della Samaria, un gesto molto coraggioso. Qui talmente deve essere stato talmente poco facile da accettare neanche per la comunità cristiana che si andava consolidando in Gerusalemme, che sentono il bisogno, quelli di Gerusalemme, di mandare gli ispettori. E chi sarebbero gli ispettori? Pietro e Giovanni, che vanno giù per vedere cosa capita. Non è una cosa ordinaria, quindi sottolinea, questo è l'importante, sono i due grandi, le due grandi guide della comunità, Pietro e Giovanni, tutta la prima parte degli Atti degli Apostoli. Vanno e danno, dunque, inviarono Pietro e Giovanni, discesero, pregarono per loro, perché ricevessero lo Spirito Santo, eccetera. Dopodiché c'è l'altro episodio di Filippo che incontra veramente quello straniero. Se questi sono stranieri solo fino a un certo punto, ma dopo incontra veramente uno che nella mentalità del tempo era molto lontano, ed era l'eunuco della regina Candace di Etiopia, che stava leggendo la Bibbia. Probabilmente era un proselito, cioè di quelli aggregati all'ebraismo ma venuti da altre etnie, anche qui nella condizione in fondo di essere straniero, e secondo una certa tradizione non si poteva conversare, non potevano questi partecipare certamente al culto collettivo in Gerusalemme. Aveva una sezione a parte in cui potevano essere cooptati, ma non mai essere totalmente integrati nel culto. Allora dunque incontra questo personaggio, un eunuco, pratica degli eunuchi micidiali nel mondo antico, ma anche qui nel mondo moderno, per altri ragioni, ma nel mondo antico era per ragioni di sicurezza, in quanto in certi settori in cui si voleva tutelare la inviolabilità della donna si ricorreva al sistema degli eunuchi, cioè non potevano ingravidarla e quindi si castravano certe persone allo scopo difensivo della integrità fisica della donna, specialmente regina o che altro. Ma poi in seguito, come sappiamo nella nostra storia occidentale, gli eunuchi si sono protratti per ragioni di affermazione, diciamo, di un lusso dell'arte, se vogliamo, della musica, tant'è che ancora nel Settecento, per chi ha fatto un'esperienza della letteratura italiana, trova una poesia feroce di Parini, siamo nell'epoca dell'illuminismo, che si scaglia, la poesia intitolata La Musica, si scaglia ferocemente contro la pratica ancora vigente nel Settecento di avere delle partiture per eunuchi, cioè con la voce, con quella voce che noi ovviamente non sappiamo più quale sia, se non per ricostruzione, una voce in partiture di opere liriche in cui occorreva quel particolare timbro che era a mezzo, pare, tra il contralto e il tenore, che davano una voce caratteristica, erano tra i più pagati e più, per cui anche le famiglie a volte spingevano in quella direzione, di castrare a qualcuno perché potesse far carriera nell'ambito della lirica. E qui l'eunuco però aveva un'impurità di ordine rituale, non poteva accedere al culto collettivo del Tempio, e all'eunuco Filippo apre la lettura di Isaia, la lettura del parte del servo di Yahweh, e sono quelli che sono contenuti, quel brano del servo di Yahweh in cui si dice: come una pecora fu condotta al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Qui ci sarebbe anche alcune cose da dire, suggerisco il fatto che egli inizi in qualche modo a evangelizzare, dire chi è veramente colui a cui si accenna qui in profezia, cioè in presagio, si accenna in Isaia, ci sarebbe da sottolineare che qui in qualche modo si vede dove è stata l'officina dei Vangeli, perché i Vangeli, come quasi certamente pare di poter dire, si sono costruiti attorno ad alcuni nuclei di identificazione con le profezie, ma a partire dalla passione. Cioè il nucleo centrale dei Vangeli sono la descrizione della passione, che è stata talmente sconcertante per la comunità primitiva che lo sforzo di capirla attraverso la linea di comprensione più importante, che era il Primo Testamento, ha fatto da nucleo portante che ha trascinato come volano la ricostruzione di tutte le altre parti dei Vangeli, perché quello era come hardcore di tutta la faccenda, era il punto nevralgico di tutta quanta la vicenda di Gesù, quella più difficile in qualche modo da armonizzare dentro la tradizione ebraica. Allora qui si vede che l'eunuco della regina Candace legge il testo di Isaia, legge il servo di Yahweh, e di lì, partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù, che è una cosa tremenda, cioè pensare che lì si deve capire, partire per capire Gesù. E poi il capitolo 9 è il capitolo della conversione di Paolo, il quale ci dice però che egli a Gerusalemme chiede pieni poteri, poteri eccezionali per andare a inseguire fuori dalla Palestina, tempo, fino a Damasco, le comunità cristiane. Segno dunque che, anche qui i Atti degli Apostoli non dicono granché, segno dunque che si era arrivati ad una presenza fuori confine dei cristiani, e Paolo poi ci ragguaglia altrove, come già vi dicevo, ci ragguaglia che cosa gli fece in Palestina contro i cristiani, al punto tale che quando si reca poi a Damasco, si recherà a Damasco, tutti fuggono da lui. Io dico, questo è quello che noi conosciamo, che è il terribile persecutore, e hanno tutti paura di accostarsi a lui, no? Il primo tempo. E proprio questo suggerirà poi a Paolo un particolare tipo di evangelizzazione. Comunque la conversione di Paolo avviene attraverso una serie di passaggi successivi, ma questo non è l'argomento, perché Paolo proprio una figura con cui lottare, Paolo, con cui lottare, è proprio una figura con cui misurarsi bene Paolo, perché è estremamente esplicito su se stesso e su ciò che pensa, mentre invece di quasi tutti gli altri autori che sono più compagni negli Atti degli Apostoli si ha solo notizie indirette, no? Va, gli viene detto a colui che dovrà accoglierlo in Damasco, che è Anania, va da lui, lui non voleva andare, dice: ma Signore, riguardo quest'uomo, ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme, inoltre ha l'autorizzazione dei suoi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore disse in ispirazione a questa Anania: va, perché qui c'è anche prepara il capitolo 10, che adesso leggeremo, va perché egli per me è uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. E così, insomma, poi Paolo rimane lì, a Damasco, e rinfrancava sempre più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Qui noi siamo proprio desiderosi con la nostra mentalità di sapere che cosa sia avvenuto in Paolo quando ha deciso di cambiare rotta sotto l'impulso di questa presenza. Una pagina molto impressionante, questa Paolo la riprende lui stesso nella sua autobiografia, quel che scrive lui, non quel che scrive Luca, quasi certo autore degli Atti degli Apostoli. Quando descrive la conversione sua, parla in termini di fulminazione interiore proprio, cioè di rovesciamento di fronte radicale della sua vita. tanti della tradizione cristiana che sono passati radicalmente sulla sponda opposta. Un altro di questi che farà storia, un'altra figura molto affascinante della fede, perché da questi vengono fuori particolari tipi di fede poi, Agostino, sia pure con un travaglio meno traumatico, ma interiormente non meno lancinante che Paolo, solo che di Agostino noi sappiamo il tragitto, mentre di Paolo sappiamo il risultato, non sappiamo il tragitto, ma certo deve essere stata una cosa, perché qui lo dirà poi lui, lo dice qui gli Atti degli Apostoli, dice che poi andò a Gerusalemme là al Tempio a pregare, dopo questa conversione, anche lì i conti da rendere con la propria tradizione di nuovo. Mentre noi abbiamo solo il risultato, ci dice che egli però si rinfrancava sempre più e confondeva i giudei residenti a Damasco. Paolo è certamente, compare subito qui, come il controversista per eccellenza, è colui che entra in conflitto, in dialettica, in confronto di idee, mentre degli altri apostoli questo non si ha traccia. Di Paolo certamente il controverso, il controversista, quello che affronta gli altri, si potrebbe dire che è il santo della discussione, della polemica, San Paolo, veramente proprio. E appunto quei capitoli finali che vi ho detto, degli Atti degli Apostoli, lo presentano proprio come un polemista. E chi vuole avere l'idea della potenza d'urto della polemica di Paolo, anche rispetto alla comunità cristiana, altro che fuori, si lega con pazienza la prima e la seconda lettera ai Corinzi, e soprattutto la seconda lettera ai Corinzi, che probabilmente è un incastro di rimasugli di varie lettere, per cui cambia stile all'interno della seconda lettera e passa da momenti di, diciamo, di comunicazione normale a imbufalimenti totali. No, cioè veramente proprio... La seconda lettera di San Paolo è una asprigna proprio, in certi momenti. Comunque, ecco, Paolo viene poi portato a Gerusalemme, cercava di unirsi con i discepoli, ma quelli avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo. E allora Barnaba, questo altro grande interessante personaggio, Barnaba lo prende con sé. Lo presenta agli apostoli e dice, cerca di spiegare la cosa, la conversione, come gli aveva parlato, come in Damasco ha predicato con coraggio, e così poté stare con loro, e andava e veniva a Gerusalemme parlando apertamente nel nome del Signore, parlava e discuteva con gli ebrei di lingua greca. Ecco, quindi non siamo sul versante già aperto fuori, quelli di lingua greca, lui è bilingue perfetto, di Tarsos, della città di Tarsos e della città di Tarso, è bilingue perfetto, quindi può permettersi di giocare questo doppio registro. Bene, adesso siamo arrivati infine al capitolo decimo, perché Pietro, anche lui, quindi gli Atti degli Apostoli ci danno di nuovo l'esito, non ci spiego tutto il travaglio, ma Pietro era già sceso giù con Giovanni in Samaria, adesso se ne va, ma comincia ad andare più lontano, comincia a costeggiare il Mediterraneo, dice due città, che sono Lidda e poi Giaffa, si avvicina lentamente attraverso la Galilea, verso il Libano, sta andando su verso il nord, e lì compie guarigioni, predica, eccetera, ma tutto guarisce, finché il capitolo decimo. Allora, qui adesso lo leggiamo tutto quanto, e poi... penso di concedere ancora 10 minuti, io farò mettere in rilievo sono alcune cose di questo capitolo. Qualcuno di voi legge? Sume et legge, chi è che ha detto questa frase bellissima, straordinaria? Chi è che ha detto questa frase? Sume et legge è quella frase che Agostino metterà nel punto alto della crisi, perché è un filosofo, questo è una mentalità un po' la Giovanni Paolo II, che questo per quanto scrive encicliche di vasta diffusione, come si mette a pensare per conto suo, sono guai seri, cioè, le sue encicliche più interessanti sono le più arzigogolate e le meno comunicative, ad esempio quella sullo Spirito Santo, ve la raccomando. Allora, dunque, come Karakiri mentale, eh? Sì, certo, Allora, dunque, mentre era in questo travaglio interiore, Agostino, travaglio interiore proprio con se stesso, no? Proprio non riuscire a dipanare il ponte tra il suo pensiero e la fede. Aveva bisogno di questo, no? E sente la voce di un bambino così, che là, fuori chissà perché, dice, prendi e leggi, su e leggi. Ma lui vede poi il testo della Bibbia, no? Lo apre e quel passo che trova, fa, su e leggi.
C'era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte italica, uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno verso le 3 del pomeriggio vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo, Cornelio. Egli lo guardò e preso da timore disse, «Che c'è, Signore?» Gli rispose, «Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite, in tua memoria, innanzi a Dio. E ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite presso un tal Simone conciatore, la cui casa è sulla riva del mare». Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò 2 dei suoi servitori e un pio soldato fra i suoi attendenti e, spiegata loro ogni cosa, li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre essi erano per via e si avvicinavano alla città, Pietro salì verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva come una tovaglia grande, calata a terra per i 4 capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi e rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva, «Alzati, Pietro, uccidi e mangia». Ma Pietro rispose, «No, davvero, Signore, poiché io non ho mangiato nulla di profano e di immondo». E la voce di nuovo a lui, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano. Questo accadde per 3 volte, poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato al cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa di Simone, si fermarono all'ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiava colà. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse, «Ecco, 3 uomini ti cercano. Alzati, scendi e va con loro senza esitazione, perché io li ho mandati». Pietro scese incontro agli uomini e disse, «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?» Risposero, «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutto il popolo dei Giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella sua casa per ascoltare ciò che hai da dirgli». Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente si mise in viaggio con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli ed aveva invitato i congiunti e i loro amici intimi. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo, ma Pietro lo rialzò dicendo, «Alzati, anch'io sono un uomo». Poi, continuando a conversare con lui, entrò e, trovate riunite molte persone, disse loro, «Voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di altra razza, ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Per questo sono venuto senza esitare quando mi avete mandato a chiamare. Vorrei dunque chiedere per quale ragione mi avete fatto venire?» Cornelio allora rispose, 4 giorni or sono, verso quest'ora, stavo recitando la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse, Cornelio, sono state esaudite le tue preghiere e ricordate le tue elemosine davanti a Dio. Manda dunque a Giaffa e fa venire Simone, chiamato anche Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone il conciatore, vicino al mare. Subito ho mandato a cercarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque, tutti noi, al cospetto di Dio, siamo qui riuniti per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Pietro prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficiando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose che da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dei morti, e ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza. Chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliarono che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Penso che molti punti che sono toccati qui ritorneranno poi nei capitoli successivi, 11 e 12, però io volevo prendere come nodo cruciale quello che viene detto qui e poi fermarmi a farmi alcune domande. In verità, dice Pietro, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Questa formula lapidare, conclusiva di un travaglio grande, messo nella bocca di Pietro, ma di tutta quanta questa comunità primitiva in Gesù, che a noi pare ovvio, contiene insieme dei punti che meritano una attenta interrogazione. Intanto, che cosa vuol dire praticare la giustizia per essere accetti a Dio? Che cosa vuol dire? No, ovviamente come prima risposta daremo immediatamente subito la giustizia, quella a cui noi siamo stati ultra sensibilizzati, anche se non l'abbiamo realizzata, no? Però ultra sensibilizzati, che è quella giustizia che noi abbiamo enunciato attraverso proclamazione di diritti certi che vengono violati. E soprattutto diritti che sono collegati a, diciamo così, alla giustizia sociale, evidentemente, no? Giustizia retributiva, salari e cose di questo genere, che sono un aspetto non indifferente della grande lotta per la giustizia che l'Occidente ha compiuto a partire da una certa epoca, quando ha dato un risalto grandissimo a quel modo di di praticare la giustizia, che è quella giustizia che si esercita sui beni materiali e sui rapporti sociali e sui diritti che sono connessi con questi e con la dignità della persona che è connessa a questi diritti. Questo è, quando noi diciamo giustizia, a scatola automatica ci viene in mente questo. Ma è questa la giustizia di cui si parla in questo testo? Colui che pratica la giustizia. La cosa rimanda ad una dimensione religiosa molto delicata, perché poi il nodo di questo testo è la giustizia davanti a Dio. Un uomo che sia giusto davanti a Dio, innanzitutto, è ciò di cui si parla qui. Uno che sia giusto davanti a Dio. Dunque una giustizia che ha a che vedere con quelle sfere che noi chiamiamo con altri termini, che sono il cammino interiore, spirituale ad esempio, che possono essere l'etica in senso lato, grandissimo, i valori. Noi attingiamo a questo, oppure la coscienza. La giustizia è un termine vasto e totale dal punto di vista religioso, come viene concepito qui, perché qui sta poi il fatto che questo riconoscimento che Pietro fa viene dopo quel che dice gli Atti degli Apostoli, in cui si dice che c'era un uomo di nome Cornelio, uomo pio e timorato di Dio, a cui Dio si rivolge prima che arrivi Pietro. Cioè, questo testo è fondamentale perché ci dice che c'è una giustizia dell'uomo che si realizza davanti a Dio, che è antecedente alla predicazione di Pietro. Sapete che c'è stata una discussione molto molto forte, anche in qualche misura anche abbastanza aspra, quando il Papa nell'86 ha fatto la preghiera di Assisi, perché l'interrogativo su quella preghiera, che sembrava essere un interrogativo di rana caprina, era un interrogativo che andava a fondo su un problema. Il Papa ha pregato in Assisi con gli altri nel medesimo posto o ha pregato con loro? Cioè, è stata una preghiera in comune o una preghiera solo in un posto comune? Ma non preghiera comune, perché non è possibile che si preghi, che si preghi veramente Dio da parte di certe impostazioni mentali o tradizioni. Cioè, come si può pregare se non c'è la preghiera proprio al vero Dio, eccetera? Qui entriamo nel tasto veramente, uno dei tasti più impegnativi della nostra fede anche oggi, e che io accenno solo adesso in parte, poi sarà bene riprendere, riapprofondire, perché ripeto, è molto delicato. E su questo terreno siamo in non semplice posizione, non è tanto semplice. Ma qui abbiamo negli Atti degli Apostoli comunque una persona che è riconosciuta da Dio, timorata di Dio, prima che arrivi la predicazione del Vangelo. Si potrebbe pensare che quest'uomo sia timorato di Dio perché magari per conto proprio si era accostato all'ebraismo. Difatti dice che era stimato uomo più timorato di Dio o tutta la sua famiglia. Dice a un certo punto che era stimato dalla gente del posto, che pregava sempre Dio. Ma quando questo, non penso che questa sia un'interpretazione corretta, dice qua un versetto, l'ho trovato, versetto 22, il centurione Cornelio dice: eccomi, sono io quel che voi cercate, qual è il motivo per cui mi avete risposto? Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, ripete, stimato da tutto il popolo dei giudei. Si potrebbe pensare che questa stima venisse semmai perché lui era uno di quelli simpatizzanti per l'ebraismo, che magari leggevano pure anche la Bibbia, anche se non erano ammessi nell'ebraismo, per cui che egli credesse nel vero Dio era perché credeva nel Dio che era espresso nella Bibbia, in quanto era uno di questi che dall'esterno però si accostavano alla Bibbia. Ma questo non è confermato dal fatto che quest'uomo, quando si avvicina a Pietro, compie un gesto che uno che si avvicina al popolo ebraico, che segua, non avrebbe mai fatto, inginocchiarsi di fronte a un uomo. Mentre invece nella concezione pagana la possibilità della presenza multipla degli dèi. Dio è a faccia multipla, è onnipresente e in qualche misura è un nome multiplo presente nella realtà, fa sì che uno possa inginocchiarsi a una divinità parcellizzata. È possibile questo. E difatti l'atteggiamento che questo centurione ha di fronte a Pietro è l'atteggiamento di un pagano, corretto. Tu devi avere una presenza del divino dentro di te speciale, un Dio specializzato per lui. Dio non è univoco, ma è specializzato, è multiforme. Estremamente funzionale per il politeismo, estremamente funzionale. Ha una risposta per tutto divina. E tante sono le facce di Dio, per definizione. Dio è multiplo. Facendo in questo modo, denuncia però che egli era uno che cercava, era timorato di Dio, a partire da quella concezione. Ecco qual è il punto delicato. La Bibbia lo presenta come uno che prega e raggiunge Dio, e Dio lo raggiunge partendo da quella condizione. Questo è un passo molto delicato. È molto delicato. E quando dice qua Pietro, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme pratica la giustizia. Ecco, si può, ecco, io tirerei questa prima conclusione. Si può attingere alla giustizia partendo anche da posizioni non strettamente giuste. Ecco qual è la grande prospettiva che apre questo testo, che mentre invece se uno si ferma, come può fossilizzarsi qualunque tradizione, l'ebraismo, questo era micidiale, l'ebraismo osservante, se si ferma sulla correttezza del punto di partenza e lo si fa come punto definitivo, e non si consente che abbia una sua vitalità possibile al proprio interno, non si raggiungerà mai la possibilità per chi è diverso di essere ugualmente equidistante da Dio. È un passo questo veramente molto delicato oggi, è molto delicato. Se noi fossilizziamo le testate definitorie, definitive che ciascuno di noi ha, non ammettiamo che a partire da testate diverse c'è una possibilità per Dio in profondità, noi con le testate le faremo diventare incomunicabili del tutto, ma soprattutto incomunicabili con Dio, più che con noi. Comunque questo, lasciamo stare lì come un grande interrogativo, proprio quel interrogativo che io ponevo prendendo sul serio il fatto che questi era un centurione pio e timorato di Dio, a partire dalla sua tradizione. E Dio si è innescato su questa giustizia che egli aveva, ecco la giustizia davanti a Dio, la giustizia che lui aveva, per poi passare all'ulteriore. Anche qui c'è nello stesso tempo anche la possibilità poi dell'autentico adempimento nella rivelazione. Ma l'autentico adempimento nella rivelazione di Gesù Cristo non toglie mai l'autenticità possibile di fondo che c'è all'interno, multipla, della tradizione, delle tradizioni umane. E poi qui ci sono dei particolari invece che sono più noti, io li accenno semplicemente, anche se sono per quel tempo, sono dei punti molto difficili e ardui da assumere. Quella visione che Pietro ha di questi animali che scendono, e vanno a finire in questo tendone, e quando Pietro si sente Dio dire alzati Pietro, uccidi e mangia, questo va contro formalmente, letteralmente, Levitico 11, dove c'è l'elenco delle cose che non si possono mangiare, l'elenco delle impurità che si contraggono se si mangiano, e tutta la determinazione specifica per animali volatili, dunque di un animale di terra, animali di cielo, animali d'acqua. Le tre grandi categorie degli animali. E sono tutte divise tra puri e impuri all'interno di ciascuna di queste categorie. E allora Pietro risponde, si capisce che Pietro risponde così. Pietro è osservante da questo punto, vede l'attaccamento forte ancora, definitiva tradizione. No, davvero, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo. No, questo. Anche qui, che cosa può voler dire per noi oggi mangiare ciò che è profano e immondo? Questo secondo me è uno dei compiti più delicati della teologia italiana. Io non potrò soffermarmi molto qui a parlare di quali sono i grandi fronti della nuova teologia nel mondo, che sono fronti che giocano con ciò che è immondo e impuro. Certamente, certamente. Che cosa ci può essere di più impuro in una logica di autentica fede cristiana con una teoria o un cammino spirituale o un sentiero di vita che ti dice che non c'è nulla di più inconcepibile che pensare l'esistenza di Dio? Non mi riferisco al marxismo, mi riferisco al buddismo. Che cosa ci può essere in sé di più immondo di questo, no? Eppure ci sono dei filoni molto interessanti nella teologia che scorgono in questo detto, in questo modo di pensare, scorgono una possibilità di incontrare la giustizia, quella giustizia di cui si parlava sopra. Io penso che la teologia ha in larga misura a che fare con ciò che è immondo e impuro, per riuscire a scoprire in qualche modo ciò che dice qui come risposta Dio all'obiezione di Pietro: ciò che Dio ha purificato tu non chiamarlo più profano. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo getta una luce su come interpretare la incarnazione, la salvezza portata da Gesù Cristo, cioè come potenza di purificare tutto ciò che noi consideriamo inaccessibile a Dio nella storia dell'umanità. È contrasto con l'inaccessibilità di Dio. L'incarnazione ha spezzato l'inaccessibilità di Dio nella storia dell'uomo, comunque esso sia, in qualunque situazione egli sia. E questo, secondo me, è proprio in queste parti che vi ho letto, è proprio molto alluso, molto ben alluso. E mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, cosa potesse comportare questo. Anche qui io apro solo una parentesi, a volte una bella testimonianza, no, di rispetto per la ricerca anche teologica è quella di porsi delle vere domande e non delle domande retoriche. Ma che cosa significa veramente questo? Cioè non delle domande retoriche, delle domande che non sono, hanno già la risposta in tasca. Ma le vere domande, cioè quelle quando non si sa ancora che cosa vuol dire, è già un grande servizio che si fa, penso io, alla fede cristiana, quello di far diventare, di fronte alla realtà, che a volte è complessa, far diventare veramente problema la realtà e non avere a volte delle soluzioni a problematiche già tutto risolto, non problemi retorici, ma veramente sentire che ci sono dei problemi. Se Pietro si è chiesto questo, noi chi crediamo di essere rispetto al mondo? E che non è un passo molto semplice questo di Pietro, perché se prendete Levitico, che cosa comportava questo Levitico? Come ci si comporta di fronte a un divieto formalizzato in modo religioso, rigoroso, quando si fa esperienza che invece questo divieto potrebbe infrangere lo spirito più profondo della tradizione, che è la salvezza dell'uomo, e ciò che dirà Gesù, che l'uomo è fatto per il sabato, non il sabato per l'uomo. Tu puoi avere quanto mai rigore sul sabato, finché basta, ma se ti accorgi mai che danneggia l'uomo, salta il sabato. Ma questo è molto difficile, è molto difficile fare questo, è molto difficile. E Pietro poi, attraverso questi animali immondi, profani, dice ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. I rettili erano per loro natura stessa immonda, che troverete in Levitico 11. Pietro dunque è sottoposto a questa prova, è la prova in sostanza dello scoprire come possibilità di purificazione ciò che la tradizione a volte posta di dire come impuro. Compito molto arduo, sempre abbastanza impegnativo. Io mi fermerei qua. Cosa siete soliti fare a questo punto, oltre che poi alla fine andarvene? Cosa?
Sì, ci sono delle domande.
Ci sono delle domande, sì.
Sono bene,
sì.
Ci sono domande.
Uno va in pace e letizia del Signore, sì. Leggete allora la volta prossima dal capitolo 21 in avanti degli Atti degli Apostoli, che, di cui io non parlerò affatto. Ok? E così magari se c'è poi qualcosa anche da chiedere su quei capitoli ci possiamo confrontare. Comunque su questo ci sono dei punti che vorreste riscegliere per pensarci. Alla volta prossima, se potete, venire con un testo della Bibbia. Qui basta, ma anche portate una Bibbia casomai completa se ce l'avete, ma di per sé basterebbe il Secondo Testamento. A proposito, se si vuole parlare senza evocare cattivi spiriti con gli ebrei, è meglio parlare di Primo Testamento e di Secondo Testamento e lasciare un po' da parte l'Antico, perché se dite questo come per dire che è oggetto d'antiquariato e non è tanto piacevole. Tra di noi non ci offendiamo, ma con loro sì. Parlando con loro sì. Primo Testamento, Secondo Testamento. Va tutto bene.
Il discorso di uno scritto di Ratzinger.
Lasciamo stare Ratzinger in pace per un po'. Lasciamo stare in pace un po'. Stiamo un po' qui. Un discorso piuttosto impegnativo per noi. Semplicemente prendendo. Sì, è su questo, tocca proprio questi argomenti. Certamente sì, certamente sì. Fuori di dubbio. Fuori di dubbio. Però il documento Ratzinger, appunto, io penso, se voi volete organizzare con qualcuno che discuta questo, fatevi però prima presentare bene tutto ciò che dice il documento, da cima a fondo. Dopodiché si discute. Ma evitate questo vezzo in Fausto, no? Di citare frasi staccate a mo' di slogan, come titoli e sottotitoli dei giornali. La questione è grave. Se ne può discutere in termini anche duri, no? Se vogliamo, su certe cose, veramente ci può essere un atteggiamento di cautela grave rispetto a ciò che viene detto lì e di riserva. Ma a fronte di ciò che è detto lì, non a fronte di citazioni stralcio. Perciò, se doveste organizzare una cosa di questo genere, la prima cosa che vi consiglio è di leggere il documento. Dopodiché, tutto si deve fare, e alcune cose anche essere molto fermi, no? Nel sottolineare alcuni aspetti che sono a rischio, veramente serio, no? Contrariamente a quanto il documento mi pare dica, a rischio, ci sia rischio della fede in certe direzioni, ci può essere alcuni rischi in altre direzioni proprio del documento, però a fronte di cose note, ben conosciute, non di, perché la posta in gioco è grave, il rapporto tra il cristianesimo e l'esperienza religiosa del pianeta Terra. Detto proprio così, quale rapporto? Supposto che primo sia definitivamente tramontata l'idea della conquista, cioè secondo che sia tramontata l'idea che anche affermando la verità la si debba affermare con questa legge proporzionale, che quanto più è severa, tanto più è imposta. Tanto più deve essere. Togliendo queste due cose qua, il discorso viene pulito fuori. Allora vediamo un po', supponendo che non ci sia collegato potere e religione, potere e fede, ma neanche all'interno della Chiesa, eh? Buono. Supposto che non ci siano questi due collegamenti, si può discutere seriamente di quello. Cioè, che senso ha la verità del cristianesimo rispetto alle altre? Buono, non si possono discutere, senz'altro. ed è veramente interessante.
Ma
scusa, ma c'era un signore che voleva.
Volevi amare per piacere, perché il pellegrino degli altri era Pasqua, hanno la stessa data della settimana dell'anno 2000.
Non ho compreso bene la prima parte della domanda, scusi signore. Volevo chiedere perché?
Perché hanno lo stesso giorno della settimana.
La Pasqua cade sempre nello stesso giorno.
Per lui è pensato per essere quello che so, è lì la Pasqua, è lo stesso.
Sì. Ecco, questo
è lo stesso giorno.
E per questo è una pura coincidenza astronomica, è una pura coincidenza astronomica quando capita, perché dal punto di vista cristiano la Pasqua non è più dettata nella tradizione occidentale dal calcolo preciso delle lune che viene fatto nella tradizione semitica. Questa è stata una discussione durissima dei primi secoli del cristianesimo, se si doveva continuare a mantenere la tradizione ebraica nella determinazione della Pasqua o se si doveva seguire un calendario più sciolto rispetto, più libero. Quindi instaurare un ciclo che si collegasse con la Pasqua, che non fosse strettamente legato al calendario lunare, che è fondamentale per l'ebraismo, come del resto lo è anche per l'Islam. Questo sgancio dal calendario lunare per fissare la Pasqua è stato determinato nella tradizione occidentale del cristianesimo, perché non dappertutto si afferma subito questo, è stato dettato dal fatto che è prevalso il concetto di risurrezione di Cristo, che ha creato attorno a sé un ciclo liturgico che si è venuto via via sempre più sganciando da queste determinazioni di carattere astronomico, perché prevaleva il significato della risurrezione di Gesù. E rimanendo fissi i tre giorni della Pasqua e quello nuovo della risurrezione, che non era quello della tradizione ebraica, quest'ultima simbologia, chiamiamola pure così, è prevalsa rispetto al fatto meramente astronomico. Ma ripeto, la determinazione della data di Pasqua, se dovesse continuare a coincidere con la determinazione della Pasqua ebraica, dopo che il cristianesimo credeva in Gesù risorto, è stato oggetto di contesa aspra nei primi secoli del cristianesimo, tra coloro che volevano mantenere la tradizione ebraica e coloro che se ne volevano ritenere sciolti. Così pure, oggi, come lei sa, c'è una divisione ulteriore nella determinazione della data della Pasqua all'interno dell'area delle confessioni cristiane, perché gli ortodossi, per ragioni anche lì polemiche, quando si instaurava il loro patriarcato per la prima volta autonomo rispetto a Costantinopoli nel XVI secolo, cioè a fine del 1591, quando si stabilì il patriarcato in Mosca, questo portò ad un'accentuazione della, come dire, accettazione anche religiosa e scatologica di questo fatto, perché Costantinopoli era caduta in mano all'Islam, in sostanza, all'avanzata turca. Roma giudicavano, la Chiesa ortodossa dopo lo scisma giudicava che Roma fosse sostanzialmente non più correttamente ortodossa, allora l'eredità spettava ormai al patriarcato di Mosca, la terza Roma. E uno dei motivi per affermare la propria autonomia e indipendenza rispetto alla tradizione precedente fu quello di non accettare ciò che avveniva proprio in quegli anni, la riforma del calendario gregoriano. Cioè, che voleva dire questo, che essendoci una sfasatura nella riforma che aveva fatto Giulio Cesare del calendario, si era venuto a creare uno spostamento insomma, nell'anno, per cui le stagioni non concordavano più, in sostanza quasi due settimane sfasate. Per un ritardo nel calcolo che aveva fatto già nella riforma di Giulio Cesare. Allora, che cosa hanno fatto gli ortodossi? Hanno detto no, noi non accettiamo che venga ridotto il periodo calcolato dell'anno, dato questo avanzamento nel corso dei secoli, ridotto di circa 12-13 giorni. Non accettiamo, noi manteniamo il calendario giuliano. quello di Giulio Cesare. Ecco perché oggi, ad esempio, nella determinazione della Pasqua e del Natale, voi se osservate la televisione vedete che la Pasqua e il Natale della Chiesa Ortodossa cadono sempre 12-13 giorni dopo che noi abbiamo fatto la Pasqua e il Natale.
Ma nel calendario giuliano, se fosse mantenuto, non sarebbe il secolo XX con lo stesso giorno della settimana.
Certo, sarebbe cambiato. La sfasatura è di 12 giorni a rotte ore, non so più quanto sia, perché poi sono passati dal 500, quando Papa mi pare Gregorio si è fatto Papa,
mi sfugge il nome. Poche parole.
Il calendario gregoriano, sì, esattamente. Papa Gregorio, non ricordo più il numero di Gregorio, perché Gregorio c'è una bella sfilza. Allora, Gregorio è. No, Gregorio non è il Gebrando di Suana, è Gregorio VII è dell'undicesimo secolo, no, questo è l'undicesimo, deve essere giù per là, deve essere così.
E domenica tutte e due, il secolo XX,
sì.
Allora, ma due domeniche, per il libro di teatro che sarebbe quello che sollevica la Pasqua,
sì.
Sono due domeniche.
Sì, ma è per pura coincidenza che capita questo, ma non è per una, è per una pura coincidenza, è casuale, oseremmo dire, che viene a sovrapporsi qualche volta così. Comunque, dove siamo andati a finire? Cioè, però su questo, se vuole, poi la volta prossima le posso portare una determinazione tecnica più precisa, perché si tratta di determinazioni tecniche, che le posso portare le differenze tra i due calendari, eccetera. Direi che ora di andare, perché altrimenti perdo il treno. Ecco, sì, molto bene. Buonanotte a tutti.
Grazie.